Direttore Xavier Iacobelli, ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Direttore, innanzitutto un pensiero suo anche per Fabio Liverani, perché chiaramente bisogna prima mettere davanti le cose serie, le cose anche in questo caso veramente struggenti e tristi.
Ma credo che tu abbia riassunto con grande sensibilità che cosa stia provando in questo momento Fabio Liverani, cosa stiano provando i suoi due figli, cosa stia provando tutta la sua famiglia dopo la scomparsa della compagna amatissima di una vita. Si erano conosciuti 30 anni fa, Fabio e la signora, che purtroppo si è spenta ieri, suscitando un'ondata di cordoglio e di emozione che ha visto tutto il calcio. Trasmettere tutta la solidarietà e la vicinanza all'allenatore del Cagliari, e credo che in questo momento non si debba e non si possa aggiungere altro.
E io accolgo anche le riflessioni dei nostri ascoltatori, che ci stanno mandando dei messaggi molto sentiti, qualsiasi appartenenza di tifo, ovviamente qua il tifo c'entra nulla. Gli mandiamo un grande abbraccio in questo momento difficile, dice Gerardo da Colasecca, e tanti altri si allineano, quindi il nostro pensiero va alla famiglia e a Fabio Liverani. Detto ciò, direttore, tornando invece nelle vicende calcistiche, c'è quest'ultima ora che volevo commentare insieme a lei. Il Monza ha comunicato sui propri profili social di aver risolto il contratto con Andrea Ranocchia consensualmente in data odierna. Addirittura c'è anche una foto di una stretta di mano, quindi fa capire che è stata una volontà più che mai consensuale. Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro. Un problema secondo lei legato alle condizioni del giocatore, ad altro, se lo aspettava oppure no?
No, francamente soltanto gli interessati, perché la notizia è arrivata anche da una redazione poc'anzi, quindi verrà ovviamente approfondita nelle prossime ore, ma se la risoluzione è stata consensuale, evidentemente c'è stato un comune interesse ad addivenire a questa soluzione. Rimane il rammarico certamente di Ranocchia, che purtroppo si è infortunato in maniera molto seria, come ben sappiamo, di non aver potuto dare quel contributo che avrebbe voluto dare al Monza. Ricordo perfettamente le sue dichiarazioni entusiastiche all'atto della firma del contratto con il club brianzolo. Auguriamogli prima di tutto di riprendersi nella maniera più rapida possibile. Dopodiché è un giocatore che certamente saprà trovare una nuova dimensione per vivere nel modo migliore questo momento così importante della sua carriera. Ma l'importante in questo momento è che si rimetta presto, perché l'infortunio è stato, come sappiamo, molto serio.
Eh sì, questa è la cosa più importante anche per quanto riguarda Andrea Ranocchia. Parliamo un po' di quello che ci ha lasciato l'ultimo turno di campionato. Io vorrei partire da una squadra che magari abbiamo un po' non sottovalutato. Ecco, ci sono due squadre, direttore, che forse abbiamo sottovalutato in sede di calciomercato. Una era il Napoli, perché dicevamo però ha smontato tanto, adesso bisogna vedere se quelli che sono arrivati sono all'altezza. L'altra è l'Atalanta, perché come al solito l'Atalanta poi si muove lontana dai riflettori, nessun colpo a effetto, si lavora. Certo, qualche acquisto importante era stato fatto e tanti dicevano ma l'Atalanta chissà che progetto ha, chissà se è finito il ciclo Gasperini, un po' un mantra che torna ogni anno, no? Poi però alla fine sì, è prima sosta per la nazionale, ci troviamo in vetta alla classifica proprio loro, Napoli e Atalanta, e aggiungerei con pieno merito. Mi fa uno spaccato sull'Atalanta di questo inizio stagione?
Sai Vincenzo, è sempre una questione di informazione versus superficialità. Sin dalle prime mosse di mercato dell'Atalanta, la prima in ordine cronologico è stata il riscatto di Demiral per 20 milioni di euro pagati alla Juventus, e poi il riscatto di Boga per 25 milioni di euro, e poi 23 milioni spesi per Ederson. E poi a ruota gli altri giocatori che sono arrivati, con il picco di Højlund, il 19enne nazionale danese, peraltro la prima convocazione nella rappresentativa maggiore proprio dopo essere arrivato all'Atalanta, così come il ritorno alla base degli under 21 Okoli, Ruggeri e Zortea. I primi due sono stati convocati da Nicolato insieme con Scaldini per le due amichevoli che l'under 21 sosterrà in questi giorni. È stata una campagna acquisti volta a un grande rinnovamento, soprattutto ad un ringiovanimento anagrafico, perché Scaldini, uomo decisivo nella gara dell'Olimpico con la Roma, oggi ha 18 anni, ne compirà 19 l'11 dicembre, ed è più giovane di 9 mesi e una settimana di Højlund, anche lui un classe 2003. Quindi è evidente che l'Atalanta abbia voltato pagina dopo i primi 6 anni consecutivi di Gasperini. Al settimo, l'allenatore piemontese ha introdotto anche molte novità dal punto di vista tattico. Noi eravamo abituati ad un'Atalanta arrembante, dichiaratamente offensiva, alla marcatura uomo su uomo, che però nell'ultima stagione non le aveva procurato quei risultati delle precedenti, tant'è vero che è arrivata ottava e per la prima volta dopo 5 stagioni consecutive in Europa non partecipa in questa alle competizioni della UEFA. Ciò detto, Gasperini invece ha reso la squadra più cinica, ha blindato la difesa, che in questo momento è la migliore del campionato con 3 soli gol subiti in 7 giornate, si è avvalso dell'esplosione definitiva di Koopmeiners, un altro grande acquisto, è un giocatore che ha soltanto 24 anni, e in attacco ha varato questa rotazione anche per far fronte all'infortunio di Zapata. Quindi è un Atalanta che ha cambiato pelle, che ha investito moltissimo, in entrata mai 100 milioni di euro sono stati spesi da un club che se lo può permettere, perché alle spalle ha 6 utili consecutivi di bilancio, il quarto fatturato dall'ultimo campionato, possiede lo stadio e il centro sportivo e soprattutto ha registrato l'ingresso in società dei partner bostoniani che, oltre ad iniettare capitale, hanno scelto molto saggiamente di affidarsi sempre al management dei Percassi, di Antonio e Duca Percassi. E quindi nulla nasce per caso. Aggiungiamo ovviamente la maestria di Gasperini, che quanto al lancio di giovani non è secondo di nessuno. Credo che questa squadra, che non deve giocare alle coppe, potrà essere protagonista sino alla fine della stagione.
Dicevamo Gasperini, diceva di Gasperini, direttore Gasperini, che ha dimostrato anche di aver fatto, di avere l'intelligenza di poter fare un ulteriore step, perché la sfida, la partita vista a Roma contro l'Olimpico è una versione di Atalanta un po' inedita, no? Non è più l'Atalanta che deve essere sempre costantemente arrembante, ma è anche una squadra che ha imparato al limite in alcune partite a soffrire, perché contro la Roma c'era da soffrire, una Roma che comunque ha dimostrato di essere in palla, quindi una vittoria che pesa il doppio. Però è questo lo step ulteriore di crescita che ha dato Gasperini a un'Atalanta che può diventare mina vagante in questo campionato senza coppe?
Ma certamente sì, perché sai, l'Atalanta nelle passate stagioni, peraltro scandite da 3 terzi posti, un quarto, un settimo, un ottavo posto, 3 campagne consecutive in Champions League, un quarto di Champions League, un quarto di Europa League, 3 campagne in Europa League, 2 finali di Coppa Italia nell'arco delle 3 edizioni precedenti, l'ultima vinta dall'Inter, aveva riscosso molti applausi per il suo gioco di livello assolutamente europeo, improntato proprio ad una vocazione estremamente offensiva, ma come detto, nella passata stagione anche l'inconcludenza del reparto d'attacco non le aveva permesso di ripetere i risultati delle precedenti annate. Quindi Gasperini ha compiuto un atto di razionalità, di saggezza e anche di umiltà, perché non è un dogmatico, non è un signore che creda che il modulo con i 3 difensori sia l'unico adottabile. Anzi, è passato la difesa a 4 e soprattutto ciò che è importante, ha trovato pieno riscontro nella squadra, ha a disposizione una rosa di primo ordine, ha praticamente 2 titolari per ogni ruolo e quindi può giostrarli e può fronteggiare anche le emergenze. L'anno scorso non ebbe praticamente mai Gosens nella prima parte della stagione, poi il tedesco passò all'Inter in gennaio, Zapata rimase fuori 4 mesi, Muriel ebbe dei problemi muscolari e invece quest'anno, nonostante la questione di Palomino, al quale va rinnovata la massima solidarietà, e l'infortunio di Jim City, ha registrato una difesa che in questo momento, l'infortunio di Musso, che purtroppo tornerà soltanto all'inizio del 2003 perché la frattura allo zigomore immediata all'Olimpico ha imposto un intervento chirurgico, i tempi di recupero saranno molto lunghi, ma l'alternativa è Sportiello, che è entrato in campo a freddo, ha subito risposto da par suo.
Altra riflessione invece che adesso dobbiamo fare, ed è una riflessione negativa, andando sulle note dolenti. Allora, intanto un'analisi in casa Inter, continua un po' la situazione di alti e bassi lì in casa Inter, questa volta al di là di una sconfitta con l'Udinese, altra squadra che come l'Atalanta è partita benissimo e quindi vanno fatti anche i complimenti a Sottile, va sempre visto un po' il valore degli avversari, altrettanto va detto che però c'è qualcosa che probabilmente sembra non funzionare nei meccanismi, almeno nello spogliatoio tra Simone Inzaghi e la squadra, e quelle ammonizioni che hanno fatto arrabbiare tanti giocatori in campo e tifosi fuori dopo l'ammonizione presa in campo e la scelta di Inzaghi di sostituire i giocatori ammoniti. C'è Stefano Interista che dice: voglio aggiungere qualcosa di nuovo a tutto quello che abbiamo detto sulla crisi dell'Inter, la figura del team manager che dovrebbe essere da tramite tra società e squadra. Se ci sono dei problemi nello spogliatoio tra giocatori oppure tra giocatore e tecnico, è possibile che il team manager Ferri non ne sia a conoscenza? Quindi tutta questa situazione come l'ha letta lei, direttore?
Ma io l'ho letta come la situazione di una squadra che, avendo incassato 3 sconfitte nell'arco delle prime 7 giornate in campionato e avendo comunque rialzato la testa in Champions League dopo l'insuccesso iniziale con il Bayern, che rimane il grande favorito non soltanto la vittoria a Milano ma uno fra i favoriti più accreditati per la vittoria finale, è una squadra che in questo momento ha bisogno di riordinare le fila e soprattutto di registrare la difesa, che è stata in passato il punto di forza dell'Inter e in questo momento non lo è, anche perché Skriniar per tutta l'estate è stato tenuto in altalena fra Milano e Parigi ed è evidente che dal punto di vista psicologico abbia risentito di questa situazione, sebbene le sue ultime prestazioni abbiano registrato segnali positivi. Ciò detto, all'Inter manca Lukaku. Lo capiremo sicuramente il 1° di ottobre, vedremo la differenza quando, in occasione del confronto con la Roma, il campione belga tornerà a disposizione di Inzaghi, a giudicare dalle notizie confortanti che arrivano dalla Pinettina. Quindi secondo me la questione dell'Inter in questo momento è di ordine prima di tutto psicologico, perché non è che questa squadra si è imbrocchita di colpo dopo aver vinto 2 stagioni fa lo scudetto con Conte e l'anno scorso, alla prima stagione milanese di Inzaghi, ha conteso il titolo al Milan sino all'ultima giornata e ha vinto ai danni della Juve le 2 coppe nazionali. Quindi mettere in discussione Inzaghi, a mio avviso, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma in questo momento è importante che la squadra ritrovi prima di tutto la serenità e sotto questo aspetto la sosta capita a proposito.
Altra squadra che in questo momento se la passa maluccio è la Juventus, e lo sappiamo, quindi adesso andiamo ad analizzare anche un po' questa situazione, perché lì sì c'è un problema probabilmente evidentemente di spogliatoio, c'è sicuramente direttore un problema dal punto di vista tecnico del gioco, perché non si era mai vista probabilmente una Juventus talmente sottotono dal punto di vista della proposizione del gioco. Questo ti porta a maggior ragione a pensare che c'è qualche divisione o qualche problematica interna anche nello spogliatoio, senza contare il fatto che anche dal punto di vista dirigenziale, direttore, sembra che si cambi sempre strada. Prima, qualche giorno fa, la presentazione dei giovani che arrivano dalla primavera, Next Generation, a dire ok, noi abbiamo deciso di puntare sui giovani perché non vogliamo più spendere soltanto soldi per il grande campione. Dopo però si fa un ulteriore passo indietro, cerchiamo di migliorare l'attenzione fisica, quindi ad Andreini si chiede di fare un lavoro un po' più intenso, poi si dice adesso cerchiamo di puntare un po' anche sullo scouting, insomma quasi come se ci fosse una sorta di passaggio da un'era all'altra, e in questa linea di confine c'è il caos, direttore. Come se ne esce e che cos'è? Qual è la situazione?
Beh, intanto mettiamo alcuni punti fermi.
Sì.
Ieri Tuttosport ha quantificato in 80 milioni di euro lordi l'eventuale operazione esonero di Allegri e del suo staff arrivo di nuovo allenatore. Quindi, per quanto concerne il bilancio, venerdì sappiamo è annunciato il consiglio di amministrazione che ratificherà un passivo relativo all'ultima stagione di 250 milioni di euro. E questi sono dati che non bisogna mai dimenticare quando si analizza la situazione della Juventus. Dal punto di vista squisitamente tecnico, è una squadra, quella che abbiamo visto a Monza, senza gioco, senza identità, ma soprattutto senza anima. Ed è questo che irrita maggiormente i tifosi bianconeri, perché non erano certamente abituati a vedere una formazione che non si batta dal primo all'ultimo minuto, fino alla fine, per citare il motto della casa. Che cosa può fare Allegri in questo momento? Beh, dal punto di vista squisitamente tecnico, poco, perché 14 nazionali non sono alla Continassa, ma hanno risposto alle chiamate delle rispettive rappresentative e si ripresenterà la squadra al completo giovedì della prossima settimana. Dal punto di vista del psicologico, dal punto di vista del gioco, cambiare registro. Le dichiarazioni che Allegri ha fatto negli ultimi tempi sono suonate a quanto stridenti se commisurate al momento vissuto dalla squadra. Non si può dire le voci su un mio esonero mi divertono, o l'amministratore delegato che incrocia un tifoso che gli dice Allegri out e lui risponde lo paghi tu il prossimo. È evidente che tutte queste sortite, così come esonerare Allegri, sarebbe una follia prima della partita di Monza, dichiarazione gli arriva bene. È evidente che in questo momento c'è bisogno di tirare una riga e ripartire da capo, ma ci vuole anche, a mio avviso, un intervento forte, deciso, pubblico, di chi questa società governa, ovvero il presidente Agnelli, per non dire poi del proprietario John Elkann, il quale, giova ricordarlo, il 4 agosto scorso a Villa Alterosa, chiese alla squadra una Juventus all'altezza del suo passato. Questa non è una Juventus all'altezza del suo passato.
No, tra l'altro, direttore, arriva tutto un po' in sequenza. Ok, venerdì ci sarà questo consiglio d'amministrazione. Intanto facciamo le dovute differenze, perché molti miscolano sempre le cose, no? Bisogna essere chiari e precisi. Il consiglio d'amministrazione non è l'incontro con gli azionisti. L'incontro con gli azionisti ci sarà nella a metà ottobre.
Esatto. È l'assemblea degli azionisti.
Esatto, quella è l'assemblea degli azionisti, e quella sarà successiva, no? Perché molti dicono: cosa dirà gli azionisti? Nulla, perché il consiglio d'amministrazione è con gli amministratori. Detto questo, lì ci sarà un primo momento in cui bisognerà approvare questo bilancio in negativo di 250 milioni, nella quale almeno per il momento non sembra si debba parlare di altro, perché in genere nella consiglio di amministrazione, mi corregga se sbaglio direttore, si parla di questioni finanziarie. Dopodiché, se c'è da approfondire un altro tema, tipo magari in questo caso un eventuale esonero di Allegri o cambio tecnico, si mette alla voce varie ed eventuali, che per adesso sembra non essere stata inserita. Dopodiché diverso sarà il discorso quando eventualmente approvato questo rosso in bilancio da meno 250 milioni a ottobre, quando ci sarà l'assemblea degli azionisti. Lì chiaramente ci sarà un discorso diverso, perché sarà aperto agli azionisti, sarà aperto alla stampa, e quindi c'è un dibattito diverso, e chiaramente lì l'azionista può anche chiedere delle maggiori spiegazioni alla proprietà. La cosa particolare è che poi, quando ci sarà l'assemblea degli azionisti, direttore, si saprà anche il futuro in Champions della Juventus, che evidentemente può essere l'unica molla che può far saltare la panchina prima ancora del mondiale o durante la pausa mondiali alla Juventus.
Beh, tu hai rimarcato ed evidenziato un punto importante. Sappiamo molto bene, alla luce di questa situazione di bilancio, quanto sia fondamentale la partecipazione e soprattutto il cammino in questa Champions League, per non dire poi della qualificazione alla prossima. È stato quantificato che in caso di malaugurata eliminazione nel girone della prima fase, la perdita potrebbe oscillare tra i 35 e i 40 milioni di euro. Già questa sarebbe una nota molto dolente e molto negativa, ma è evidente, come tu hai rimarcato, che quando si terrà questa assemblea degli azionisti capiremo molte cose, soprattutto dando un'occhiata agli impegni della Juventus alla ripresa del campionato e della stagione di Champions League. Domenica 2 ottobre affronterà in casa il Bologna, poi riceverà il Maccabi Haifa, che è l'avversario più debole del girone, anche se in questo momento
non so quanto più debole del Monza, con tutto il rispetto per il Monza, che ha fatto un'ottima partita.
La sensazione che questa squadra, la Juventus, abbia difficoltà con qualunque formazione le si pari davanti, è una sensazione molto concreta. Poi ci sarà Milan-Juventus l'8 ottobre, poi il ritorno in Israele con il Maccabi l'11 ottobre, poi il derby con il Toro il 15 ottobre, e per arrivare al 21 di ottobre con l'incontro interno con l'Empoli, e ancora il 25 ottobre la trasferta a Lisbona con il Benfica, per chiudere il mese a Lecce contro una formazione che abbiamo visto non ha accusato nessun tipo di contraccolpo dopo il salto in alto e il ritorno in Serie A, lo dimostra la vittoria che ha ottenuto nell'ultima giornata di campionato. Quindi sono queste le partite che entro la fine di ottobre decideranno le sorti della stagione bianconera. Però, come ammonisce sempre il grande saggio Giovanni Trapattoni, si deve giocare una partita alla volta. Quindi la prima e più importante sarà quella con il Bologna di Thiago Motta alla ripresa del campionato. Sul fronte degli infortunati sappiamo bene come Pogba e Chiesa saranno indisponibili sino all'inizio dell'anno nuovo, e sappiamo anche delle due giornate di squalifica di Maria. E qui c'è un discorso che riguarda Di Maria, perché da un campione del suo calibro è inaccettabile ciò che è accaduto a Monza, lasciando la squadra in 10, poi dopodiché ci sono state le scuse, per carità, assolutamente gradite, però il danno resta. Di Maria doveva essere insieme con Pogba l'uomo che avrebbe cambiato la Juventus, così non è stato, e non ci sarà contro il Milan, oltre che contro il Bologna. E anche qui si impone una riflessione circa le scelte di mercato, perché purtroppo in questo momento quelle che sarebbero dovute essere le più importanti e le più decisive non lo sono.
Direttore, peraltro ieri c'è stato anche un po' in questo marasma generale, in questo caos generale, comunicato da parte della curva che insomma ha attaccato Bonucci, inutile portare la squadra sotto la curva eccetera. Anche qui, al di là del rapporto tifosi-squadra, bisogna capire qual è il rapporto tra Allegri e l'ultimo dei senatori rimasti, anzi e gli ultimi dei senatori rimasti, perché su Quadrato sappiamo che c'è stata un po' una sorta di lite in campo, con Bonucci abbiamo visto che è stato messo addirittura in panchina. Possiamo dire che anche questo tipo di rapporto è un'ulteriore frattura sulla quale o si decide di lavorare insieme per uscirne fuori o senza Nabile c'è da fare necessariamente una riflessione, e la riflessione sull'avvicendamento tattecnico è anche una riflessione delicata, perché credo che il prossimo allenatore della Juventus, già questo non deve essere sbagliato, il prossimo men che meno deve essere sbagliato per tutti i motivi anche di qui sopra, però chi puoi prendere adesso per avviare un progetto adesso? L'unica scelta sarebbe un traghettatore e poi dopo scegliere un nuovo allenatore. È delicatissima la situazione.
Molto delicata, anche perché noi stiamo parlando di Bonucci, che è l'ultimo dei veterani dopo l'addio a Chiellini e a Buffon in precedenza, e Bonucci è il capitano della Juve, della Nazionale. Io non ho ancora capito quale sia stata la motivazione tecnica che in occasione di una partita così delicata, qual è stata quella di Monza, abbia indotto l'allenatore a tenere in panchina il giocatore più esperto in difesa, mandando alla sbaraglio Gatti, che non ha disputato una prestazione evidentemente all'altezza della situazione, ma non si possono addossare tutte le colpe all'ex calciatore del Frosinone, che sta muovendo i primi passi in Serie A. Ecco perché avrebbe avuto bisogno di avere al fianco un difensore del calibro di Bonucci. Detto questo, è altrettanto evidente che bisogna arrivare a un chiarimento tra il capitano e l'allenatore, perché se anche nella prossima partita di campionato Bonucci dovesse essere escluso, è evidente che avremo la conferma di una situazione davvero molto delicata nei rapporti fra il tecnico e il giocatore più importante, più rappresentativo, che ha alle spalle ha gli anni più numerosi di militanza nelle fila della Juventus, e che, vorrei ricordare, en passant, ha vinto 9 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 4 Coppa Italia, ed è il capitano della Nazionale. Non mi pare che sia un pivello alle prime armi, ed è campione d'Europa con la Nazionale italiana.
Complicatissima la situazione, però l'analisi che stiamo facendo penso sia la più lucida che possiamo fare. Ci sono tanti messaggi nel frattempo dei nostri ascoltatori, così chiudiamo questo editoriale anche con rispondendo ai nostri amici. Buongiorno, lancio una provocazione. Secondo voi un duo composto da Paolo Sousa in panchina e Leonardo ex Paris Saint Germain come DS potrebbe essere un'idea per la Juve? Un'idea un po' costosa, però, direttore, secondo me.
No, ma tutte le idee sul mercato internazionale sono molto costose. Pensiamo a Pochettino, un altro nome che è stato fatto, pensiamo appunto a Tuchel. In questo momento sono piste impraticabili, ripeto, c'è un'esigenza di bilancio. Noi stiamo parlando di un club che negli ultimi 2 anni e mezzo ha registrato 2 aumenti di capitale di 700 milioni di euro e che si prepara venerdì a ratificare il passivo relativo all'ultima stagione, particolarmente dolorosa anche a causa degli effetti della pandemia, oscillante attorno ai 250 milioni di euro. Non è che si possa continuare a spendere in questo modo con un azionista che l'Exor, cioè John Elkann, sicuramente vuole capire dove si andrà a finire e come finirà questa stagione.
Altra domanda, io penso che se la Juve dovesse continuare con Allegri arriverà massimo 8ª, perché mi ricordo il Milan che arrivò 11esimo con il ritorno di Capello e Sacchi, se non ero, dice Antonio. E poi c'è una domanda generale, dicono Demiral va via ed evidenzia un problema negli allenamenti, Kulusevski fa lo stesso, De Ligt ora si aggiunge a Zaccaria, tanti indizi fanno una prova allo staff tecnico che non funziona. Ci può stare però come riflessione, direttore?
Sì, no, certamente sì, è uno staff composto da 18 persone, compreso l'allenatore, che purtroppo deve fronteggiare un'emergenza di infortuni che dal 16 di luglio al 16 di agosto ha registrato 13 infortunati, a cui si aggiungono i lungodegenti Chiesa e Caio Giorgio. Però ripeto, in questo momento la sosta è provvidenziale, perché consente di tracciare un bilancio di ciò che purtroppo non è andato bene e cercare di capire da dove ripartire. Questo è fondamentale.
Siamo ai saluti, direttore. L'ultima riflessione però che voglio fare con lei è sulla Nazionale. La denuncia, diciamo, di Mancini sul reparto offensivo, praticamente ci è rimasto soltanto Ciro Immobile. Qual è la base che ha portato a questa carenza di qualità lì davanti? Io ogni volta mi giro indietro, guardo al 2006 e dico che effettivamente siamo molto lontani da quegli anni.
D'altra parte questa è la situazione attuale e credo che sia un ulteriore titolo, costituisca un ulteriore titolo di merito per il commissario tecnico. Se pensiamo, Vincenzo, che nelle prime sette giornate del campionato, nella graduatoria dei marcatori capeggiata da Arnautovic con 6 reti, partendo da quota 2 arrivando fino a quota 6, nei primi 20 c'è un solo italiano, cioè Immobile. Abbiamo la prova provata di che cosa significhi selezionare attaccanti in un campionato che nelle prime 7 giornate ha visto una percentuale realizzativa italiana del 21,7%, in un campionato che nelle prime 7 giornate ha registrato la presenza del 67% di calciatori stranieri. Quindi Mancini infatti necessita virtù, perché sa benissimo che questo è un momento, un passaggio alquanto delicato, perché la delusione e la frustrazione, per meglio dire, causata dalla mancata seconda qualificazione consecutiva alla fase finale del Mondiale è tuttora latente, perché ci sono queste due partite con Inghilterra e con l'Ungheria che bisogna cercare di vincere per addirittura riuscire a qualificarsi alla fase finale dell'Europa League, della Nations League, che non è l'Europa League, che non è la Conference League che a livello di club, che non è un campionato né europeo né mondiale a livello di nazionale, ma costituisce pur sempre un titolo di merito e sarebbe, in caso positivo, un elemento di pragmatico ottimismo in vista delle qualificazioni al prossimo europeo, per non dire poi del successivo mondiale. Quindi vediamo che cosa questa nazionale sarà capace di fare, a cominciare dalla partita con gli inglesi, ma è evidente che Mancini in questo momento debba mandare in campo una nazionale con i giocatori che il campionato gli offre. Non è che possa arrampicarsi sugli specchi o convocare
inventarselo,
Holland piuttosto che lo stesso Arnautovic o Messi o Neymar o Mbappé. No, nel campionato italiano in questo momento, anche per l'egoismo di molti club che continuano a pescare all'estero e a fatica valorizzano i giovani italiani di talento. Abbiamo parlato prima di Gasperini, che è un'eccezione sicuramente, se penso a Scalvini, che lanciò in prima squadra addirittura minorenne, aveva 17 anni, e Scalvini è un punto di forza dell'Under 21, ma lo sarà presto della Nazionale Maggiore con la quale è già debuttato. Però la situazione è questa e questa situazione deve essere affrontata.
Con realismo, con grande realismo. Direttore, grazie come sempre, buon lavoro. Direttore Xavier Iacobelli.
È stato un piacere come sempre. Grazie a te Vincenzo,
ciao.
Buona giornata.
Ciao direttore.